Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto e mi auguro così che possiamo passare insieme una bellissima settimana attorno alle pagine dell'Apocalisse. Siamo giunti al capitolo 16 di questo libro e prima di proseguire desidero che teniamo ben presente alcune cose generali sui capitoli 15 e 16 che sono collegati insieme. In essi infatti incontriamo il versare delle coppe dell'ira di Dio. Abbiamo detto che questa espressione è per noi difficile, ma viene qui ripetuta 3 volte. Precedentemente abbiamo già esaminato i 7 sigilli, le 7 trombe, i 7 personaggi. Ora la venuta delle 7 coppe dell'ira rappresenta un momento importante, drammatico. Il capitolo 15, oltre a essere il capitolo più corto dell'Apocalisse, è anche la prefazione per la serie finale di giudizi che verranno sulla Terra durante la Grande Tribolazione. Questi giudizi sono i più intensi, più devastanti di qualunque altro l'avesse preceduto. Vorrei ancora ricordare che lo scopo principale della Grande Tribolazione è il giudizio sull'umanità ribelle a Dio, inoltre per dare a Satana la sua ultima possibilità, la sua ultima chance. I 7 angeli che svuotano le 7 coppe dell'ira di Dio sulla Terra sono il soggetto principale di questo capitolo 16 che ora continueremo a considerare. In esso è anche incluso l'interludio tra la 6ª e la 7ª coppa. Nella 1ª coppa versata dell'ira di Dio osserviamo pure come vi sia una certa analogia, un certo parallelo fra le piaghe menzionate qui con quelle che colpirono gli egiziani, quando il faraone impediva al popolo di Dio di andarsene dall'Egitto. Questa infatti è paragonabile alla 6ª piaga e alla stessa caratteristica di ulceri o pustole. Prima di proseguire con la spiegazione, permettetemi di riassumere le conseguenze delle 1ª coppa. Un'ulcera maligna e dolorosa sui marchiati della bestia, l'inquinamento dei mari che provocherà la morte di tutto, l'inquinamento dei fiumi, problema collegato al precedente, lo sconvolgimento delle attività solari con l'aumento del calore, infine lo sconvolgimento del regno dell'Anticristo e il suo decadimento. E vi ricordo anche che tra la 6ª e la 7ª coppa dell'ira c'è un intermezzo, c'è una pausa. Come ho detto precedentemente, vi è ogni volta un intermezzo tra il 6º e il 7º episodio di ogni serie di 7, eccetto nei 7 personaggi. Di quest'ultimo punto abbiamo parlato l'ultima volta. Vi rileggo il testo che riguarda la 6ª coppa e l'intermezzo che la segue in Apocalisse 16, versetti dal 12 al 15. Poi il 6º angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono, perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, 3 spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Il versetto 16 di Apocalisse 16 ci parla chiaramente del luogo dove si effettuerà la battaglia. E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Questa è l'unica volta che la parola Armageddon compare nelle scritture, anche se ci sono molti riferimenti ad esso. Questa parola significa monte di Megiddo. È una parola composta delle parole ebraiche Har, cioè montagna, e Megiddo, che è un monte nella pianura di Esdraelon. Essa è una delle valli più fertili che esiste nel mondo ed è anche un luogo dove sono state combattute molte battaglie nel passato. Un libretto turistico parla di Megiddo nella pianura di Esdraelon con queste indicazioni. Questo è stato un luogo scelto per l'accampamento dai giorni di Nabucodonosor, re della Siria, fino alla disastrosa marcia di Napoleone Bonaparte dall'Egitto alla Siria. Ebrei, gentili, saraceni, crociate cristiane e francesi anticristiani, egiziani, persiani, turchi e arabi, guerrieri di ogni nazione sotto il cielo, ha messo le tende sulla pianura di Esdraelon e ha tenuto le bandiere della propria nazione bagnata dalla rugiada di Tabor e Hermon. Dopo questo intermezzo, passiamo alla lettura dei versetti 17 e 18 di Apocalisse, capitolo 16, dei quali vediamo le conseguenze prodotte dalla 7ª coppa. Poi il 7º angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: «È fatto». E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. Questa coppa versata è l'ultima serie di 7 giudizi prima della venuta di Cristo e questo è il 7º e ultimo degli ultimi 7. In altre parole, siamo arrivati alla fine della grande tribolazione. A questo punto, l'unico che potrebbe liberare queste persone e costruire un regno giusto sulla terra e portare pace al mondo è il Signore Gesù Cristo. Teniamo i nostri occhi su Cristo, Egli ora è il giudice. Il termine nell'aria significa nello spazio, senza una locazione, e ciò indica che il Signore Gesù Cristo controlla lo spazio perché Lui si sta preparando per attraversare lo spazio. Il Tempio. Il Tempio viene ripetutamente nominato. Esso è stato menzionato con le coppe dell'ira, le trombe, i sigilli. È stato menzionato 6 volte con le coppe dell'ira e più volte che in tutti gli altri giudizi insieme a questo è l'ultimo riferimento ad esso. Abbiamo anche letto che dal Tempio uscì una gran voce proveniente dal trono. Quella voce non viene identificata per noi, ma personalmente credo che sia la voce del Figlio di Dio e il suo messaggio viene riportato. È fatto. Questa è la seconda volta che lo abbiamo sentito dire. La prima volta fu quando si trovava inchiodato sulla croce, dove disse «Tutto è compiuto». In quel tempo della storia la redenzione venne realizzata e la salvezza era compiuta per tutti gli uomini che avrebbero posto in Lui la loro fede. Sappi, amico, amica, che non c'è nulla che tu possa fare per contribuire alla tua salvezza. Tu devi semplicemente riceverlo per fede nel tuo cuore, come tuo personale salvatore. E se lo farai, sarai per l'eternità con Lui. Non passerai attraverso questi giudizi. Solo in questo modo tu puoi avere una redenzione completa, ma se non lo accetterai, ci sarà un giudizio. Allo stesso modo, coloro che volontariamente rifiutano la salvezza di Dio non potranno fare nulla per scampare al suo giudizio. È compiuto. Ecco perché non ci deve stupire ciò che lo scrittore degli Ebrei scrisse in Ebrei 2, al versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Cristo è il giudice, e il giudizio della grande tribolazione è ora concluso, è finito. Questo è il suo annuncio. Non c'è altro che attendere il giudizio finale, cioè quello del grande trono bianco. I tuoni, le voci, i fulmini sono l'annuncio solenne all'inizio della grande tribolazione, ed ora ricordano che il giudizio è imminente. Avevamo letto al capitolo 4, versetto 5 di questo libro. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Di nuovo ora, alla conclusione della tribolazione, ci sono le stesse voci, i fulmini, i tuoni. Oltre a tutto questo, qui vi è un nuovo particolare. Un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. La parola di Dio dice chiaramente che qui, alla fine della grande tribolazione, ci sarà un orrendo terremoto che probabilmente smuoverà il mondo intero. Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo 16 di Apocalisse, che ci dicono queste parole. La grande città si divise in 3 parti, e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve, i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa 1 talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Questo brano conclude il periodo della grande tribolazione. Abbiamo detto che vi sarà un grande terremoto, il quale dividerà la grande città, cioè Gerusalemme. Il terremoto dividerà questa città in 3 parti. Anche se il centro del terremoto è a Gerusalemme, non si limita a colpire Gerusalemme, perché ci viene detto che le città delle nazioni crollarono. Questo indica qualcosa in più sull'estensione, la distruzione provocata da questo terremoto. Babilonia viene menzionata ancora specificatamente. Era già stata menzionata nel capitolo 14, al versetto 8, con le parole «Poi un secondo angelo seguì, dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande», che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Ora, i prossimi 2 capitoli ci daranno dei dettagli ulteriori a riguardo di questa città. Ogni isola scomparve. Questa frase rivela che anche le isole vengono spostate da un luogo all'altro a motivo dell'estensione dei fenomeni distruttivi provocati dal terremoto. Ora, l'atto finale del giudizio è rappresentato dalla consistenza della grandine. Infatti abbiamo letto che la grandezza dei suoi chicchi è enorme, del peso di circa 1 talento. Il talento greco era circa di 25 kg, il talento ebraico equivaleva a circa 57 kg, una grandinata simile. Con queste proporzioni ci viene riportata ai tempi di Giosuè, capitolo 10, versetto 11, con queste parole. mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet-Horon, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Secondo lo storico Giuseppe, le catapulte romane lanciarono pietre che pesavano un talento in Gerusalemme nell'anno 70 d.C., quando Tito rase al suolo la città di Gerusalemme. Ora questa sorprendente grandine concluderà il periodo della grande tribolazione. A questo punto, amici, prima di passare al capitolo successivo, è importante ricordare quanto abbiamo appena detto e letto nella lettera indirizzata agli Ebrei. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Sappiate, amici, che per sfuggire a tutti questi giudizi vi è solamente una possibilità: rifugiarsi in Gesù Cristo, perché al di fuori di Lui e della sua salvezza non esiste nessuna possibilità. Vorrei raccontarti di un incontro che il Signore Gesù ebbe durante la sua vita. Un giorno il nostro Signore stava salendo a Gerusalemme, vi erano in un luogo diversi infermi. Avvicinandosi a uno di loro disse: «Vuoi essere guarito?» Qualcuno potrebbe chiedermi: «Ma perché questa domanda? Non sapeva che essi lo desideravano?» È vero, ma questo ci insegna che il Signore non impone la sua grazia, ma la propone solamente. Egli la offre a chi riconosce di averne bisogno. Quell'uomo quindi deve riconoscere che non vi era nessuno che lo poteva aiutare, e questo gli permette di ottenere guarigione. Deve riconoscere la propria impossibilità di poter fare qualcosa per essere guarito. Ecco cosa chiede a ognuno di noi il Signore: l'impossibilità a fare affidamento su noi stessi per essere salvati. Ancora oggi Egli ti chiede: vuoi essere guarito? Se lo desideri veramente, Lui ti dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Forse se ci fossimo trovati al posto di quell'uomo avremmo potuto dire: ma come puoi chiedermi questo? Io non posso alzarmi. Ma quel malato non ragiona in questo modo. Egli crede alla parola del Signore, ubbidisce, si alza, cammina. Ti rivolgo ancora la stessa domanda di prima: vuoi essere guarito? Cioè, vuoi essere salvato? Non hai nessuno che possa soccorrerti, ma Gesù si avvicina a te, ti sta offrendo la sua salvezza, e tutto questo gratuitamente. Se tu hai fiducia in Lui, non esitare, ma credi nella Sua parola, credi e sarai salvato per l'eternità. Il tema che tratteremo in questo nuovo capitolo 17 riguarda la Chiesa apostata nella grande tribolazione. Infatti, nei capitoli 17 e 18 vedremo il giudizio sulle due Babilonie. Prima vedremo la Chiesa apostata nella grande tribolazione al capitolo 17, poi vedremo non solo la Babilonia religiosa, ma anche quella commerciale al capitolo 18. Alla fine di quei tempi, molte questioni verranno portate a una crisi, e se anche è difficile mantenerle separate, perché molti non concordano, cercheremo di darne una spiegazione. Lo abbiamo già fatto notare in altri momenti, dicendo che nel libro dell'Apocalisse siamo d'accordo con il sistema di interpretazione, mentre non lo si è spesso riguardo ai dettagli. Questo non dovrebbe disturbare i credenti, visto che molti dettagli non saranno chiariti prima che il mondo entri nella grande tribolazione e affronti poi direttamente il clima di ogni crisi. Questo è vero, specialmente in relazione alle due Babilonia, nei capitoli 17 e 18. Le domande che spesso vengono poste a riguardo sono: ma ci sono due Babilonia? Si trovano in due località geografiche diverse? Rappresentano due sistemi? Sono due città diverse o sono la stessa città? Le risposte a queste domande sono molto difficili, ma ritengo che si chiariranno con l'avvicinarsi della nostra redenzione. Qui, al capitolo 17 che ora prendiamo in considerazione, abbiamo il mistero di Babilonia, rappresentato dalla Chiesa cosmica, cioè la Chiesa apostata di quei tempi. Nel capitolo 18, che vedremo successivamente, vengono invece considerate le implicazioni politiche, economiche di Babilonia, e si parlerà del giudizio che cadrà sul sistema di controllo, di dominio, che gli uomini, sotto la guida della bestia, avranno elaborato e messo a punto, escludendo Dio. Abbiamo in queste cose una rappresentazione data dalla Chiesa di Tiatiri, descritta al capitolo 2, versetti 18 sino al 29, che permise a Jezebel di insegnare. Essa diventerà la Chiesa apostata della grande tribolazione. In quel tempo questa Chiesa raggiungerà l'obiettivo degli apostati del giorno d'oggi in tutti i grandi sistemi religiosi del mondo. Solo allora si realizzerà l'ecumenismo tanto ricercato, tanto desiderato tra le più disparate confessioni di fede, religioni pagane, culti diversi. In ciascuna delle nostre chiese attuali, purtroppo, ci sono coloro che non sono credenti e durante la tribolazione si uniranno a questa grande organizzazione che si chiamerà Chiesa, ma che nella realtà non lo è. La Bibbia la chiama prostituta perché si è data a tutti e ritengo che non vi sia etichetta peggiore di questa. È chiamata anche Babilonia misteriosa a causa delle sue origini alla Torre di Babele quando l'uomo tentò di ribellarsi a Dio. Questo si verificò sotto il governo di Nimrod, il quale diede inizio alla costruzione della torre, dando origine alla falsa religione che intendeva riunire tutti sotto un solo governo. Ora il sogno di Nimrod si realizzerà nella prima metà della grande tribolazione, perché la chiesa cosmica domina la bestia selvaggia. La sposa, che avrebbe dovuto essere la sposa di Cristo, è qui descritta come una prostituta. Questa chiesa è colpevole di fornicazione spirituale, vendendosi al mondo, ed è la chiesa che dice «sono ricca di beni, non ho bisogno di nulla». Guardando indietro, allo studio sulle sette chiese, ai capitoli 3 e 4 di questo libro, l'Apocalisse, abbiamo visto che la chiesa di Filadelfia rappresentava la chiesa che sarebbe stata rapita prima del periodo della tribolazione. Dice a quella chiesa, è scritto in Apocalisse 3, al versetto 10. «Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra». Quell'ora rappresenta la grande tribolazione, e precedentemente siamo rimasti a lungo a meditare sul significato riguardante quell'ora nel nostro studio sull'Apocalisse. Quindi desidero ancora una volta prendere il soggetto che afferma la verità riguardante al fatto che la vera Chiesa non attraverserà la grande tribolazione, ma verrà rapita prima di essa. Cerchiamo di essere chiari. Chi verrà rapito? Non alcune denominazioni, non singole chiese, ma la sua Chiesa. Un termine collettivo che indica i veri credenti, coloro che sono in Cristo. Questo è il gruppo che sarà preso al rapimento, mentre il resto delle persone sarà lasciato qui ad affrontare la grande tribolazione. Queste persone che verranno lasciate possono far parte di una chiesa, ma non sono parte della chiesa del Signore Gesù Cristo. Lui non li chiama la sua chiesa, ma li chiama prostituta. È un sistema pseudo-religioso che controlla la bestia durante la prima metà della grande tribolazione, ma che è odiato da lei. Durante la seconda metà, la bestia distruggerà la prostituta per installare la propria religione. Riguardo a questo vi leggo il commento molto interessante di uno studioso. La bestia, che è stata dominata dal sistema della prostituta, insorge contro di lei, distruggendola completamente insieme al suo sistema. Senza dubbio il sistema della prostituta era in competizione con l'adorazione religiosa della bestia, promossa dal falso profeta, e la sua distruzione avviene così che la bestia possa essere il solo oggetto di adorazione quando pretende di essere Dio. Babilonia deve essere ricostruita, come abbiamo visto in Isaia e in Geremia, e qui ai capitoli 17 e 18 la vediamo distrutta. Vorrei a questo punto fare delle considerazioni più precise, cioè la Babilonia ecclesiastica sarà distrutta dalla bestia, la Babilonia commerciale è distrutta dal ritorno di Cristo, la Babilonia ecclesiastica è odiata dalla bestia, la Babilonia commerciale è amata dal mondo, la Babilonia ecclesiastica è distrutta all'inizio dei primi 3 anni e mezzo della grande tribolazione. La Babilonia commerciale è distrutta alla fine degli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione, cioè alla fine. In Zaccaria capitolo 5, nei versetti dal 5 all'11, è scritto qualcosa di interessante a questo proposito. Leggiamolo a conclusione dell'incontro di oggi. L'angelo che parlava con me uscì e mi disse, «Alza gli occhi e guarda che cosa esce là». Io domandai, «Che cos'è?» E gli disse, «È l'efa che esce». Poi aggiunse, «In tutto il paese non hanno occhio che per quello». Ed ecco, fu alzata una piastra di piombo, e in mezzo all'efa stava seduta una donna. E gli disse, «Questa è la malvagità». E la gettò in mezzo all'efa. Poi gettò la piastra di piombo sulla bocca dell'efa. Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco venire due donne. Il vento soffiava nelle loro ali, e le ali che avevano erano come ali di cicogna, ed esse sollevarono l'efa fra terra e cielo. Io chiesi all'angelo che parlava con me, «Dove portano l'efa?» Egli mi rispose, «Nel paese di Shinear, per costruirgli una casa. Quando sarà preparata, esso sarà posto sopra la sua base». E domani, quando ci risentiremo, avremo modo di addentrarci ancora di più in questo testo molto interessante di Apocalisse, capitolo 17. Allora io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato oggi e domani, mi raccomando, io sarò qua ad aspettarvi al solito orario. Ciao!